Buonasera, siamo ad una nuova lettura di Ars. Come sempre ci si augura di fare attenzione, di privilegiare degli insegnamenti che non siano difficili da digerire, mi spiego, cioè che non siano lontani dal nostro vivere di tutti i giorni, perché come si è detto già mille volte, l'uomo è lo stesso in tutte le parti del mondo e in tutti i tempi, ha sempre le stesse necessità e ringraziando Dio ha alzato sempre gli occhi al cielo, interrogandosi e rispondendosi, perché spesso nella domanda c'è già la risposta, ancora per quell'uomo che avverta in modo sensibile il bisogno di affrancarsi dal sogno, dal sonno, dalle cose, dalle realtà grevi. Cosa cerca quest'uomo? Quest'uomo cerca una luce, cerca di capire che non sia un capire che non sia solo culturale, un capire che sia ontologico, che sia essenziale. Nell'alveo delle letture di Ars si è deciso di inserire questa lettura di stasera. È una lettura che ha circa un migliaio di un'autrice che ha circa un migliaio di anni e è attribuita con abbastanza sicurezza questo testo a Majig Labdrön, una monaca tibetana di cui si dice questo, che è vissuta nella seconda metà dell'undicesimo secolo e ha lasciato un segno profondo nei tibetani, per i quali è diventata nel corso del tempo la personificazione stessa della Magna Mater, della Grande Madre, della saggezza assoluta, Pragna Paramita, sapienza trascendente. O anche l'incarnazione di Tara, la dea protettrice di tutte le popolazioni dell'Himalaya. Il gran numero dei devoti a Majig e il carattere universale degli insegnamenti relativi al sistema detto della recisione dei demoni, attribuito nella tradizione alla yogini tibetana, fecero sì che nella maggior parte delle scuole, senza distinzioni settarie, è quello che ci importa, noi non abbiamo mai aderito ad una scuola. Abbiamo cercato, con lo strumento della filosofia perenne, di trovare quello che accomuna le tradizioni e quel Dio che accomuna le tradizioni. Non c'è un Dio mio, un Dio tuo, e chissà quale altro che quel brevetto strano, insomma. E allora non ci sono distinzioni anche in questo caso, diffusioni settarie. Queste dottrine, le dottrine di cui abbiamo parlato le altre volte e di cui, se a Dio piace, parleremo in futuro, non sono ascrivibili ad un mondo, ad un tipo umano, eccetera. Sono, voglio dire, utili, sono sensate, sono preziose per qualsiasi uomo che voglia essere umile, cercare le tre grandi cose, bene, bello e vero. Quindi siamo nella seconda metà dell'undicesimo secolo in Tibet. Il testo che adesso affrontiamo è un trattato sulla recisione dei demoni, che anticipo questi demoni essere nient'altro che delle proiezioni mentali che tutte quante alla fine sono la proiezione dell'orgoglio, del senso di sé. E dice questo, dice: per prima cosa, se si nutre attaccamento per i beni materiali e per la propria casa, non ci si libererà mai dal dolore dell'esistenza. Come antidoto a ciò si pratichino la perfezione del dono e della morale, cioè diciamo l'ablatio sui, essere capaci di donare, e la morale è un mos, è un costume, no? Quindi avere un costume eo ipso ci allontana dal possesso, perché le cose hanno un loro senso, una loro logica, noi abbiamo una dignità, un costume, abbiamo delle regole da seguire e a volte le regole vogliono che si debba subire qualche cosa che non si vorrebbe, ecco il distacco, imparare che l'equanimità è uno stato fondamentale per la sapienza. Se una persona non è equanime, non può accedere alla bellezza, perché è già partito sul piede sbagliato. Prosegue il Majiglab Drolin, proseguiva così. Quando si avanza nel cammino spirituale, è causa di regresso provare irritazione per coloro che assumono atteggiamenti erronei e provare scoraggiamento per la lunga durata della pratica della virtù. Come antidoto, si pratichino la perfezione della pazienza e della energia spirituale. Prosegue, anche se non si regredisce, è comunque causa di insuccesso distrarsi e fare cattivo uso dell'intelligenza. Come antidoto, si pratichi la perfezione della contemplazione e della sapienza. Seguono quattro perfette conoscenze. Dedicare agli altri le proprie azioni, le virtuose e le comuni, affinché tutti gli esseri siano liberati dal dolore dell'esistenza. Questa è la perfezione del metodo. Nel buddismo si dice sarvam dukkham, sarvam anicciam. Tutto è dolore, tutto è impermanenza. L'impermanenza, il pantara, è tutto mutevole. E allora avere metodo cosa vuol dire? Vuol dire seguire un iter preciso, forte, dolce, ma determinato. Segue poi. Conseguire il risultato spirituale attraverso i diversi voti. Questa è la perfezione del voto. Quindi, diventare capaci durante la seduta di meditazione di non interrompere la continuità della perfezione dell'attenzione e della contemplazione. Questo è il potere. E infine, conseguire la sapienza in questi punti e far maturare spiritualmente gli altri esseri. Questa è la conoscenza. I meriti infiniti siano lasciati senza alcuna considerazione di essi e senza provare vanità. Siano infatti doni infiniti senza desiderio di ottenere alcun frutto. Si pratichi senza distrazione, si aderisca alle parole e al senso delle cose, si osservi fedelmente, senza eccezioni, le parole della norma morale, coltivando la pratica con rispetto e senza distrazione. Quando sorge la passione dell'ira, non la si lascia esplodere con indifferenza, ma la si sottometta come un nemico. Tutti i testi buddisti, dal buddismo Mahayana, Hinayana, fino allo Zen, dicono che il principale male, il principale, la chiave di tutti i mali è l'ira, perché chiude l'anima e impedisce all'anima di capire. L'ira, diciamo, è una sorta di coagulante interiore. Per cui chi prova ira, ci sono ira, brama avversione e stupidità, sono i tre grandi mali. L'ira è il primo male, che è, voglio dire, sancisce, che espletta, che condensa, che è paradigmatico del senso di sé. Quindi attenzione all'ira. Non la si lascia esplodere con indifferenza, ma la si sottometta come un nemico. Si usi l'antidoto della pazienza quando sorge la passione dell'ira. Attraverso l'impegno costante nell'attenzione mentale si conquistino le inclinazioni del corpo fisico. Ci si eserciti con impegno a non provare desiderio per la felicità corporea. Se si è attratti dalle visioni esterne, si è catturati dai demoni. Scegliendo l'umiltà, ci si alleni alla condizione essenziale della mente. Si pratichi la meditazione in solitudine, abbandonando le diverse cause di distrazione. I valori materiali, quali ricchezze e gli ori, siano tenuti celati senza alcuna considerazione per essi. Si imprima sui valori materiali il sigillo della sapienza spirituale. Gli ostacoli sorgono nelle considerazioni importanti. Bellissima. I luoghi in cui si è vissuti. Questi sono l'attenzione a non collocarsi, a imparare a essere equanimi, a essere la stessa persona quando noi non si appartiene più ad un posto, non si appartiene, e poi dopo non si ha più una figura di sé, se non quella che è necessaria. Si faccia questa cosa conservando l'attenzione mentale, l'attenzione appamada, lo stare attenti, è già una fetta dello spirito, è già la principale azione che nella sua faccia, nell'altra faccia porta la grazia. Tutto ciò con cui si vive in contatto, avendo una conoscenza esatta del metodo, viene trasformato nel sentiero del Bodhisattva. Diventa di colui che si è dato per fare, aiutare gli altri a conoscere. Le proprie virtù siano godute come il tesoro del ricco Signore per il bene di se stessi e degli altri. Attenti, come il tesoro del ricco Signore, paradossalmente più legato chi ha poco che non chi ha tanto. Si compie il bene di se stessi e degli altri con i diversi voti, distraendosi con vari pensieri, non si arriva a nessuna conclusione. Si mediti sul senso reale, si prenda una decisione risoluta. Si ottenga il potere delle virtù facendo di tutte le azioni una sola cosa. Si acquisti familiarità come se fosse la propria stessa visione, con l'esperienza della meditazione che deriva dalla saggezza, dall'autentica conoscenza. Cum nosco, conoscere, essere tutt'uno con l'oggetto conosciuto. Non è una conoscenza libresca, culturale, da diplomi e patacche, è un modo d'essere. Si maturi e si facciano maturare gli altri attraverso la saggezza dell'autentica conoscenza. Ed ecco la chiave, e adesso questa è magnifica, sentite. Il significato del nobile ottuplice sentiero. Otto gradi di sentiero, otto gradini, otto condizioni, otto momenti di una genesi condizionata. L'uno genera l'altro. Li leggiamo. Il Majig Labdrung dice, rifacendosi a Nagarjuna, dice la retta teoria, il retto mezzo di sostentamento, il retto sforzo, la retta attenzione, la retta concentrazione, la retta parola, la retta azione, il retto pensiero formano gli otto rami del sentiero spirituale. Si mediti su questo al fine di ottenere la pace. I meriti sono un ostacolo alla realtà. È più facile se si abbandona il desiderio di appropriazione e di popolarità. Abbandonare lo zelo verso ciò che è falso e superficiale è retto sforzo. Si va errando come vagabondi, elemosinando il cibo. È più facile se si vive come eremiti. È più facile, questo non vuol dire che non sia possibile in un altro modo. Ma comunque, il vagabondaggio è un modo d'essere. E l'elemosina è un modo d'essere. E che noi abbiamo una visione dell'elemosina che è tragica, perché è il mondo calvinista, questo mondo che vede il diseredato come diseredato di tutto. Potrebbe non essere così. È un periodo storico minimo quello che ci fa sostenere tutte queste divisioni tra gli uomini. Questo elemosinare, questo vagabondare interno, questo è l'elemosinare, che vuol dire aspettare da fuori quello che intanto arriva. Questo è il retto mezzo di sostentamento. Poi procede dicendo, parlando a lungo si perde il vero senso. Senza distrarsi ci si applichi alla realizzazione. Questa è la retta parola. Non si abbandonino nei libri gli insegnamenti come se fossero semplici parole, ma si mettano in pratica. Questo è anubhava. Mettere in pratica l'esperienza. Se non c'è l'esperienza di bene, bello e vero, sono una presa per i fondelli, sono una chiacchiera, sono un modo di fare cultura, di perdere tempo, di perdere proprio quello degli altri. Non si abbandonano i libri di insegnamenti come se fossero semplici parole, ma si mettano in pratica. Questa è la retta teoria. Questo insegnamento profondo sia tenuto nel cuore come un segreto. E questa è la retta azione. Tutto ciò che si è compreso non sia lasciato come qualcosa di esteriore, ma lo si faccia diventare tutt'uno con il proprio essere. Questo è il retto pensiero. Lo stato di attenzione e di ricordo spontaneo e senza interruzioni sia lasciato libero in una condizione che va oltre i pensieri. Rileggo, bellissima. Lo stato di attenzione e di ricordo, attenzione e ricordo, spontaneo, senza interruzione, sia lasciato libero questo stato, lo stato di attenzione, in una condizione sia lasciato che vada oltre i pensieri. Questa è la retta attenzione. Se si è presenti e si ha conoscenza di ciò che sorge nella mente, di ciò che si percepisce, tutto sarà come la nebbia, che si dissolverà da sola. Per questo motivo non si seguono i pensieri. Questa è la reale concentrazione. per i bodhisattva nella via della meditazione. Questi sono gli otto nobili rami. Ma per coloro che ancora nell'esistere comune stanno, questi saranno anche argomentazione di fede. Poiché il respiro e la coscienza, che sono cose che gli insegnamenti antichi dicono che ci appartengono, noi siamo, diciamo, i depositari, voglio dire, gli usufruttuari, ma il respiro e coscienza sono molto più antichi di noi. E tutta la natura respira, e tutta la natura è cosciente, solo che è cosciente iuxta secondo la sua natura. La natura è cosciente, ogni cosa è cosciente, non esisterebbe senza. È lì la meraviglia. Poiché il respiro e la coscienza sono i semi delle tracce accumulate nel passato, essi sono le radici dell'illusione. Qualsiasi siano le cause, le condizioni iniziali, si elimini alla radice l'attaccamento alle cose materiali. L'introduzione al senso profondo è legata alle parole del Maestro. Sia generato il pensiero dell'illuminazione per tutti gli esseri, poiché ogni cosa altro non è che la mente spontanea. Si rimanga nello stato onnicomprensivo del sé universale, senza distinzione alcuna fra tutte le varie forme di esistenza. Rileggo, bellissima. Sia generato il pensiero dell'illuminazione. È un pensiero che, per via di immagine e somiglianza, porterà grandi risultati. Si è generato questo pensiero per tutti gli esseri, perché ogni cosa non è altro che la mente spontanea. Si rimanga nello stato onnicomprensivo del sé universale, aprire l'anima, senza distinzione alcuna tra tutte le varie forme di esistenza. Il riassunto. La teoria si è integrata con la meditazione, si erano risolti i dubbi sulla pratica, si è approfondita la conoscenza teorica. Questa è la dottrina suprema che elimina l'attaccamento a tutti i fenomeni dannosi per la mente, affinché l'equanimità sia davvero messa in pratica. Che siano recisi senza paura, con fiducia, i demoni del pensiero discorsivo che traggono la loro esistenza dalle cose, dalla mente non tangibile. E dice questa frase bellissima: la radice di tutte le cose dipende dalla, la radice di tutte le cose dipende dalla mente. Ecco quest'altra frase bellissima. E inoltre si stia come lo spazio privo di concetti, si stia senza concetti, in uno stato imparziale, come lo spazio privo di dubbi e paure. Senza dubbi e paure nell'immensità, come lo spazio al di là di desiderio o sfiducia si stia liberi, senza desiderio o sfiducia. Come lo spazio privo di egoismo si abbandoni l'egoismo, come lo spazio privo di vanità si abbandoni qualsiasi vanità. Tutte queste cose sono demoni. Saranno demoni e lo capiremo. Se provocheranno orgoglio e vanità. Quando tu vedi orgoglio e vanità, il senso di sé e vanità, stai tranquillo che è un demone. È un demone che è tuo dentro e che vedi fuori, ma è tuo dentro. I demoni, come gli Yidam, sono forze che esistono universalmente e che ognuno di noi, diciamo, si sorbetta. Crea una simpatia per cui quelli abitano nella sua pelle. Ecco un'altra frase importante: la definizione della realtà appartiene alla conoscenza provvisoria. Qualsiasi affermazione di una realtà priva di origine, proprio perché è un'affermazione, non è il non nato. Qualsiasi esigenza di una realtà priva di origine, proprio perché è un'esigenza, diventa un ostacolo, è una stoltezza priva di significato. La conoscenza che deriva dai pensieri discorsivi è ingannevole. Nella mente ingannevole non esiste stato di completo risveglio. Nella condizione di saggezza spontaneamente libera, proprio dello stato di completo risveglio, dove sono mente e pensieri? Dove corpo e tracce impuri? Non essendoci aggregati, non esiste nulla da conoscere. Non c'è da dimostrare il significato della realtà suprema, e al di là dei limiti va oltre ambedue, va oltre concetto e non concetto. Nel momento in cui i pensieri sorgeranno spontaneamente, qualunque siano, non ci si aggrappi ad essi, non li si rifiuti. Non v'è inizio, né mezzo, né fine. Senza distinzione in parti, al di là dei due, al di là dei tre, senza macchie, senza pensieri distraenti, si abbia la profonda comprensione che la natura di qualsiasi cosa risiede nella condizione essenziale della realtà. Poi ecco la frase finale. Non si rifiuti la realtà provvisoria e non si confermi nulla della realtà assoluta. Non si rifiuti la realtà provvisoria e non si confermi nulla della realtà assoluta. Questa è la via dell'unione. Non si rifiuti la realtà provvisoria. La realtà provvisoria c'è, siamo qua. E non si confermi nulla della realtà assoluta, cioè non costruiamo dei dogmi, non costruiamo chissà quali artifici, quali bislaccherie. La via dell'unione è accettare la realtà, non rifiutare la realtà provvisoria, non confermiamo nulla della realtà assoluta. E Anubhava è l'esperienza della luce, è l'esperienza del respiro, è l'esperienza della pace. Abbiamo finito la lettura di Ars, state bene.